Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22:36 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Science Fiction Double Feature a tutti per la 702esima volta. Non lo sappiamo in realtà qua, che
non
numero...
è 702.
No.
È giusto perché noi siamo precisi e non vogliamo dare false informazioni.
Quindi
intorno ai 700.
Ah, ecco.
Stai sul palco.
Hai ragione Tommy, sei sempre prodigo di consigli come figliol prodigo. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, eccoci qua un'altra puntata di Seconda Visione, che abbiamo saltato una settimana.
Ebbene sì, perché eravamo in giro.
Ve ne siete accorti, amici?
Eravamo in giro a folleggiare e ci siamo scordati, o almeno accorti troppo tardi, che c'era Seconda Visione. Ti ricordi che eravamo sulla spiaggia di...
Eravamo sulla spiaggia
Copacabana.
Di... Copacabana.
Eravamo a Copacabana, io e Francesco in boxer. E poi ci siamo accorti che, sapete, il tempo passa, che era martedì e non riuscivamo a prendere un Concorde e tornare in via Berretta.
Sì, certo.
In mura di Porta
Grazie
Galliera.
Grazie, Tommy.
Perché, sai, io sono sempre legato alle cose d'antan.
Certo, alle cose
sono
anziane.
Un po' abitudinario.
Vabbè.
Allora, caro amico Francesco.
Sì, volevo dare i contatti.
Prego, io volevo salutare te comunque.
Ah, non è vero, perché tu devi partire salutandomi e poi, vabbè.
Saluto dopo.
Diretta @ radiocittadelcapo.it 348-7649-289. Siamo anche sul Facebook,
dove potete anche votare.
Potete fare quello che volete,
commentare.
Esatto, poi potete anche, credo, condividere dei video se volete. Mi hanno detto che si possono condividere,
si può condividere
anche dei link, dei collegamenti internet.
Ovviamente le potete votare insieme, usando anche l'SMS e usando anche, perché no, diretta @radiocittadelcapo.it. potete mandare a tutti e tre le modalità per Dammi Solo un Minuto. Francesco, che cos'è Dammi Solo un Minuto?
Dammi Solo un Minuto è la sfida che voi lanciate a noi di riassumere trama e giudizio critico di un film o più film in 60 secondi.
Mi hai un po' stupito.
No, è che c'avevo una gallera di fare la gag sulla gag che non puoi avere un'idea, quindi ho detto vabbè.
Va bene, allora caro amico Francesco, adesso posso salutarti perché hai dato...
ci hanno fatto un like!
Chi è che l'ha fatto?
Silvia.
Ciao Silvia.
Ciao Silvia.
Allora, intanto posso salutare te, visto che sei stato bravo e hai dato le indicazioni per Dammi Solo un Minuto, e ne approfitto.
Sì?
Visto che non ci siamo ascoltati e sentiti la settimana scorsa.
Non ci siamo ascoltati.
Volevo
ci siamo
salutare
capiti,
tutte le mie ascoltatrici.
Sì.
Tutte le mie abbonate. Tutte le mie ascoltatrici. Che diventeranno abbonate e le abbonate che diventeranno.
Chissà.
Ragazze,
sì.
Sono tornato.
Ah, ecco.
Quindi non vi preoccupate.
Un'ansia.
Sto bene.
Bene.
Tutto tranquillo.
Certo. Sono e vi molesterò come al solito,
no,
verso le 23:45.
Ho questa voce
a
così
casa.
Sensuale. Sono qua con Francesco e stiamo bene. Se volete venirci a trovare, mura di Porta Galliera, numero.
Sei veramente
numero?
Un cialtrone,
numero?
Lo sai. 1/2.
Eia. Allora, stasera abbiamo una nuova rubrichetta.
Abbiamo una nuova rubrichetta,
l'anticipiamo dopo, però abbiamo una nuova rubrichetta.
È bello anticipare dopo una cosa.
Sì.
Non è male.
È bello.
È un collasso dello spazio-tempo.
Esatto.
A me piace, comunque. Un po' di chiana.
Ma perché
cosa.
Anche Seconda Visione ogni tanto si rinnova e per il vostro piacere, il vostro godimento, una nuova rubrichetta. Nuova di Trinca, che chissà se vi piacerà. Commentate e mandateci anche dei commenti se vi piace oppure no. A noi fa ridere
moltissimo. I film di cui parliamo oggi, caro Tommy, e soprattutto care abbonate a Tommaso, sono...
Abbonate a Tommaso.
A Tommaso.
Allora, parliamo di Argo, il nuovo film diretto e interpretato da Ben Affleck.
parliamo pure di Sette Psicopatici, che è un film che potreste avere visto, diretto e scritto da Martin McDonagh.
E poi avremo come al solito il momento di dammi solo un minuto,
se ci votate.
E poi abbiamo la nuova rubrichetta che vi anticipiamo dopo Argo.
E vi insuffliamo anche un trailer, amici. Per quale motivo? Perché bisogna espiare i peccati.
Io so. È lasciato aperto.
Un treno.
Sì, è un treno. Ah, sì, sì, è un treno. E in questi giorni si sta tuttora svolgendo la bellissima retrospettiva che la nostra Cineteca di Bologna sta facendo a Werner Herzog, uno dei più immaginifici e visionari registi del cinema contemporaneo. E quindi ovviamente stasera vi insuffliamo un po' di colonne sonore del Werner nazionale.
Quella nazionale che è, loro però.
Beh, come nazionale mondiale. Quello che andiamo ad ascoltare è Valente Quintero, cantata da Chavela Vargas, ovvero la canzone di apertura di My Son, What Have You Done, ovvero l'ultimo film di fiction di Werner Herzog, quel film prodotto da David Lynch.
Agarraron della mano, si appartaron della bola. A los poquitos momentos.
Una canzone che parla di me, di Tommy, non so se lo sapevate, racconta un po' la nostra storia da un punto di vista di un chitarrista di Catanzaro.
Un chitarrista mariachi.
Mariachi di Catanzaro. Mariachi.
Mariachi.
Le 22:45, questa è Radio Città del Capo, seconda visione, e andiamo a parlare del primo film in scaletta oggi, Argo. Un tuffo al cuore, sia per questi splendidi archi saltellanti.
Esatto. Sembra fatto apposta.
Che, sì, è vero, è vero.
Noi in realtà prepariamo la puntata in maniera così minuziosa,
esatto,
nei minimi dettagli, un mesetto prima.
Cioè, più o meno, più o meno.
Un mese in anticipo per ogni puntata.
Dicevo, i brividi quando si vede il logo della casa produttrice Warner Brothers, quello degli anni 70.
Esatto, esattamente un logo che è stato usato dagli anni 70 fino ai primi anni 80, proprio precisione
filologica, lì veramente. E infatti entriamo subito in quell'epoca. Pensate che questo film è prodotto da George Clooney, il che non è dire ma se ricordate il lavoro non da attore ma da autore e produttore di George Clooney, capirete che tipo di sguardo c'è all'America, perché ancora una volta si parla di America, sebbene tutta la vicenda sia ambientata a Teheran. Per capire esattamente cosa succede bisogna andare a guardare un episodio collaterale di quello che viene chiamato come il caso degli ostaggi di Teheran. Siamo nel novembre 79, la presidenza Carter si trova in questo grosso problema della rivoluzione comeinista in atto in un paese prima amico degli Stati Uniti. Si parla spesso di questa giornata del 4 novembre del 79 riferita all'ambasciata americana, e quella la crisi degli ostaggi. In realtà alcuni ostaggi riuscirono, sei americani, quindi non divennero ostaggi, ma riuscirono a fuggire. E a rifugiarsi dove? Nella residenza dell'ambasciatore canadese. Questo è un problema internazionale diplomatico, perché i comeinisti sicuramente riusciranno a capire entro poco che mancano delle persone all'appello e andranno a cercarle, trovandole nella casa in territorio canadese, quindi nella casa ambasciatore canadese, scatenerebbe un ulteriore conflitto, comunque attrito con un altro paese del Nord America. Insomma, gli Stati Uniti devono intervenire. Uno specialista interpretato da Ben Affleck si recherà sul posto con un'idea folle, quella di fare girare per la città e poi quindi portare via queste sei persone, facendole passare per troupe di un fantomatico film di fantascienza ambientato in Medio Oriente, chiamato appunto Argo. È molto bello raccontare le storie dei film quando i film sono raccontati bene.
Sì. È vero.
Da più soddisfazione.
Da una certa soddisfazione.
Allora, Ben Affleck, caro Tommy,
non è quel cialtrone che tutti pensano.
No, ma ormai l'abbiamo capito che dal punto di vista registico
Registicamente sì. Come attore io ho ancora attore, qualche dubbiettino.
Però macchina da presa cinetica, veramente siamo nel 79 da tutti i punti di vista. Ci sono le rimanenze del cinema civile americano della fine anni 60 e anni 70. Si respira un pochino l'aria, i colori di tutti gli uomini del presidente.
In più, come è stato anche fatto notare, c'è l'elemento appunto metacinematografico con questo film Argo, questo fantomatico film che per far sì che la storia l'operazione di liberazione sia credibile viene fatto tutto per questo Argo. Viene costruito, messo su un ufficio ad hoc, una casa di produzione, fatta una sceneggiatura e fatti anche degli storyboard. Quindi c'è
creato
anche
creato un ufficio, sì, appunto.
Esatto, e come è stato citato da alcuni, questo film può essere visto come un incrocio tra Matinée di Gio Dante e Siriana di Clune, e alla fine il paragone non è così balzano.
Oltretutto, e non c'è soltanto John Goodman,
esatto,
in mezzo,
John Goodman in mezzo
a un film.
John Goodman che qui veste i panni di un truccatore, ovviamente realmente esistito, visto che è tutto basato su una storia vera, il truccatore del pianeta delle scimmie di Franklin Schaffner, che è stato il motore scatenante dell'idea venuta in mente all'agente della CIA, interpretato da Ben Affleck. Sì, Ben Affleck registicamente ha la sua quarta regia, convince sempre di più, è un regista capace, sicuro dei propri mezzi, ha un grandissimo polso nel tenere le situazioni, nel giocare anche con molti personaggi in una situazione comunque complessa, come può essere la storia di ostaggi americani tenuti in ostaggio appunto dagli iraniani, quindi in un contesto fuori dalle solite storie di locali americane, e soprattutto dando al film un ritmo incredibile con delle grandissime accelerazioni, momenti di pura tensione notevolissimi.
Bravo anche a dirigere gli attori, sia quelli meno conosciuti, che però Ben Affleck lo mettiamo tra quelli meno conosciuti.
Quelli meno conosciuti
vengono magnati letteralmente da Bryan Cranston di Breaking Bad,
numero uno tutte le volte che entri in scena, è
incredibile,
incredibile.
John Goodman, che comunque continua ad avere un'ottima capacità attoriale, e Alan Arkin
che fa
il regista
esatto di Argo.
Ed è tornata Adrienne Barbeau, e qui torniamo al cinema americano, qua soprattutto sì, di fine anni 70,
fine
prima
anni
70, 80.
Fine anni 70, e tra l'altro mi compare anche, che era da un po' che non si vedeva, Clea DuVall, che era quella giovane attrice molto, anche abbastanza brava, che nei primi anni del 2000, nei film indipendenti americani che magari passavano a Venezia, era sempre presente.
Ah, sì, eh?
Poi è sparita.
Ha
fatto anche Fantasmi da Marte.
Addirittura.
Sì, e poi moltissimi film.
E quindi torniamo a Carpenter di nuovo, perché
esatto.
Adrienne Barbeau era una delle muse di Carpenter.
Esatto. E in quegli anni Clea DuVall era un po' onnipresente. Poi,
ma i film indie, quelli edulcorati, oppure i film indie alla Corinne?
No, quelli edulcorati.
Ah, quelli
un po' da Sundance.
Ho capito.
Lei era una delle attrici topiche del film Sundance carino, che collaterale veneziana, ed è fa piacere vederla, anche se in un piccolissimo ruolo, comunque fa sempre piacere. Comunque, attori tutti bravi, grandissima appunto messa in scena con macchina da presa in spalla che sta addosso ai personaggi. Ovviamente
ogni tanto
ci sono degli
difetti, ogni tanto perde un po' l'equilibrio, diciamo.
Secondo me il difetto più evidente è, con un finale molto concitato, il fatto che ci siano, dopo la scena topica del finale, ci siano diversi sottofinali che allentano molto la tensione e smorzano tutto il film.
È vero, e danno anche, soprattutto in qualcuno, un po' una chiusura chiusa, un po' troppo scolastica, diciamo, al tutto. Però posso dirti una cosa, che è una cosa secondo me interessante, che questo film riesce a farti comprendere, senza essere didascalico, il terribile e delicatissimo scenario internazionale, soprattutto di rapporti tra le potenze americane del nord e il Medio Oriente, e in particolare la situazione dell'Iran in quel momento, in maniera perfetta.
Sì, io penso in particolare a Siriana. Ti ricordi che Siriana non si capiva niente?
Non si capiva una mazza, sì.
Per dire, adesso non è lo stesso argomento, ma diciamo film politico o di impegno ambientato in una situazione medio orientale, Siriana andava giù molto pesante ed era molto difficile da capire. Qui, in un contesto politico, storico-politico particolarmente importante e particolarmente confuso, con tanti interessi in ballo, si riesce, merito della sceneggiatura e anche della regia di Ben Affleck, a seguire tutto con grande piacevolezza e ovviamente con un occhio allo spettacolo, perché no, non guasta.
No, no, ci sta, bello, ci è piaciuto.
Sì, andatela a vedere perché merita. È un film che incredibilmente, con mia grande sorpresa, sta reggendo e sta piacendo moltissimo, e quindi, se non l'avete ancora visto, è uno dei film comunque più interessanti al momento in circolazione.
Diretta @ radiocittadelcapo.it 348-76-49-289. Il 9 novembre è stato l'anniversario di uscita, il 41esimo anniversario dell'uscita di questo disco, che è un disco che è senza titolo, che qualcuno chiama Zoso, che qualcuno chiama Quarto, che ha questa canzone che si chiama When the Levee Breaks, che sono... canzone che si trova anche in Argo, e loro sono questa band inglese che vogliamo farvi conoscere.
Non so se la conoscete.
Vabbè. I Led Zeppelin, via. Dobbiamo tenerli d'occhio questi ragazzi.
Sono bravi.
I Led Zeppelin, dalle Zeppelin Quarto.
Come si chiamano, pure che mi voglio segnare LED, il nome, che non li ho mai sentiti.
LED come LED.
Come la spia,
come la,
LED.
Sì, LED, okay. Zeppelin.
Come la supposta.
No, oddio, dipende da che supposte usi.
Appunto, perché hanno un po' quella forma lì.
Hanno un po' loro, dici?
Proprio sembra Robert Plant e Jimmy Page.
Ah sì, eh?
Sì, anche proprio Bonzo Bona.
Dai. Le 22
che salutiamo, 50... che ci ascolta dall'alto dei cieli.
Sempre. E smartella la sua...
Il martello degli dèi.
Quello. Le 11 meno un minuto, questa è Radio Città del Capo e noi siamo pronti...
Allora,
per farvi del male.
E vogliamo farci anche noi del male.
Un po' sì,
anche
un po' sì.
Se si vedesse dalla carnazza.
Cosa?
Niente.
Ho capito, porca pupazza.
No, si vedesse dalla carnazza.
Sì, Tommy,
invece,
allora,
c'è
stavo
tanto
cercando
dialogo.
Di salvarti. E vabbè, allora.
E la chiamano estate.
Se potessi morderti le labbra, stendermi sotto di te, ma non sanno che forse non ti sentirei mai così vicino come adesso.
Fatti la domanda.
Cosa? Aspetta, mi segno. Come, scusa, che
sono te.
Stop. Puoi ripetere l'ultima
frase? Alziamo un attimo.
Scusa, che non vedo che te.
Aspetta che devo, sto segnando le battute. Chi?
Nicoletta Mantovani
e
presenta
una! Perché l'altra è Sonia Raule,
Scene a luce al neon, il nuovo film di Paolo Franchi,
quello che ha fatto sfoderare lo sparabaus a Elio Germano nel film precedente.
Hai il mio permesso? Sei pazzo?
Ci Luca Argentero.
Vieni con noi.
Gente che si picchia ma forse si ama.
Camicie bianche, Jean-Marc Barr.
Sputi.
Che ho detto di male?
Schiaffi.
Smettila.
Modelle. Guardi truce, tanto buio, amici.
Però voglio che mi guardi negli occhi.
Dove?
Dove?
Tu guarda quel figlio di puttana, che gioiellino che ci tiene nascosto.
Sì.
Ma non si fa così.
Non si fa. E giù Canzotti, perché c'è della violenza.
Al buio, ma invece l'amore, odio, violento e alla luce.
Sto distruggendo l'unica cosa bella che ho nella vita, ha pensato Paolo Franchi, riferendosi alla sua carriera, forse.
Esatto. Ebbene, da dopodomani esce il film più discusso degli ultimi tempi, vincitore al Festival del Cinema di Roma di ben due premi.
E che però noi non l'abbiamo visto. Possiamo l'unica cosa dire che abbiamo un brutto trailer.
Ma abbiamo un brutto presentimento. Sento un perturbamento, una perturbazione nella forza.
È vero, un po' sì.
E la chiamano Estate con Isabella Ferrari e Jean-Marc Barr.
È tornata Carmen Sita. Carmen Sita, ma dove eri?
Soprattutto Carmen Sita, tu quando scrivi devi urlare generalmente Francesco tutto in maiuscolo, come Roma città aperta, diciamolo.
Infatti sappiamo che in realtà Carmen Sita è Anna Magnani.
Esatto. Bene, grazie Carmen Sita, se vuoi scrivere Francesco per darmi solo un minuto, noi siamo qua a disposizione.
Carmen Sita, vote for a change, vote for Tommaso Simili.
Oltretutto abbiamo già ricevuto un voto.
Ah, è vero?
Via Facebook.
Fortissimo.
Dal
comunque
nostro ascoltatore Stefano. Che
Stefano.
Vota per me.
Vota per te a caso. Quindi verrà accorpato il voto che Stefano ti ha concesso al film che
vabbè, adesso,
già ti vedrà protagonista.
Diciamo al notaio, nostro notaio, di segnare. Poi vedremo. Ebbene,
siamo arrivati a un momento...
A un momento storico.
È un momento storico, sì, Anche perché, dobbiamo dire la verità, di questo film, noi abbiamo parlato nel nostro blog Seconda Visione, in un post...
blog Seconda Visione, scusami se ti interrompo, che tornerà.
Tornerà,
ci
tornerà.
Ci sono grandissime manovre, tornerà per accompagnarvi durante le sante feste natalizie.
Come sapete, un paio di volte l'anno facciamo questo post, diciamo, che va a raccogliere quello che ci sarà del peggio della stagione a venire, o della parte di stagione a venire. Nella edizione 2012 di L'anno che verrà, noi abbiamo parlato di questo film che si chiama Venuto al mondo.
Ebbene, Venuto al mondo è il film prescelto per inaugurare la nostra nuova rubrica. Francesco e Tommaso non hanno visto per voi.
Bianchi e neri siamo tutti uguali? Ma che siamo, in un film di Nanni Moretti? Siamo in un film di Nanni Moretti? Siamo in un film di Nanni Moretti? Te lo meriti, Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti!
Gemma torna a Sarajevo con suo figlio Pietro per assistere a una mostra che include le fotografie del padre del ragazzo. Infatti, 19 anni prima, nel pieno del conflitto nella ex Jugoslavia, Gemma aveva lasciato la città lasciando suo marito Diego, che non avrebbe mai più rivisto, insieme a una simpatica accolita di personaggi, tra cui un poeta, una ragazza musulmana un po' ribelle e la piccola Sebina Ceffini. Ma tra Diego e Gemma non c'era abbastanza, perché Gemma non poteva concepire dei figli. E quindi prendono Aska, un surrogato di figlio che potete trovare anche peraltro nei migliori supermercati, l'Aska Seltzer.
Io non so se ce la faccio stasera. Dopo questo figlio surrogato, Aska Seltzer, Gemma spinge Diego tra le sue braccia per poi essere sopraffatta dal senso di colpa e dalla gelosia.
Ma quando Gemma torna a Sarajevo, capirà la perdita che ha avuto, cosa è stata davvero la guerra e il potere che ha l'amore.
Potremmo anche chiudere con amore e guerra.
È vero.
Allora, cosa possiamo dire di questo film?
Non so se sono pronto a parlare di
Venuto al mondo. Io sono emotivamente molto scosso, emotivamente instabile in questo momento.
Lo so.
Perché sono tanti i ricordi di questo film, ecco. Di quelle immagini che ti si imprimono addosso.
Ecco, noi dicevamo, Tommy, tempo fa, sì, dicevamo questo. Diciamo, perché andare alle bancarelle di Lungotevere quando hai delle copie omaggio in casa? La casa è quella del campanello Castellitto Mazzantini.
Esatto, pensa agli ospiti quando devono andare a casa Castellitto Mazzantini. Oh, ci hanno invitato i Castellitto. Di cosa si parlerà? Di letteratura o
di
cinema?
Quindi di Castellitto o di Mazzantini? Ma in questo caso si uniscono di nuovo, come in Non ti muovere, prendendo anche l'attrice. Quindi, venuto al mondo, tratto da un libro della Mazzantini e diretto da Castellitto, con Penelope Cruz nel cast. Allora, la spagnola, appunto, dicevamo, torna a Sarajevo e lì arriva il passato. Arriva il passato e uno dei personaggi, come dicevamo, fa il fotografo di pozzanghere. Cioè lui è proprio specializzato nella fotografia di pozzanghere.
Poi sai, nelle zone di guerra, il personaggio del fotografo
di,
cioè,
pozzanghere,
il testimone della storia, ma anche della pozzanghera, che è, diciamo che è in senso metaforico e simbolico, guarda, osserva, cerca di fermare il momento, ma soprattutto
dice,
anche il momento della pozzanghera,
la scarpa, questo è quello che dice.
Esatto. No, c'è da dire che Castellitto, alla sua nuova prova da regia, si scontra con dei temi forti
tipo
come
fare un film
è un tema forte. E gestire sua moglie, perché penso che la signora Mazzantini abbia forse un po' insistito: oh caro, mi porti in scena un altro film.
Anche perché così gli fa: furbo, tu prendi i diritti d'autore, ma noi poi, siccome viviamo insieme, stiamo insieme, cioè, capito? Poi questi soldi ti arrivano a te.
Esatto.
Quindi
esatto,
tu spendi dei soldi, ma e te li riprendi.
Esatto.
Cioè, li butti
dalla
porta.
Magari hanno anche la comunione dei beni.
E rientrano dalla finestra.
È chiaro. Poi cosa facciamo, caro? Cosa facciamo? Ci è andata bene con Non ti muovere. Magari proviamo a prendere la stessa attrice, Penelope, che parla anche un po' l'italiano, e buttiamone in mezzo al calderone. Ora c'è da dire, purtroppo, noi che possiamo a ragion veduta parlare di questo film, che Penelope Cruz è brava, si presta abbastanza bene al gioco, ma purtroppo, essendo il film ambientato prettamente durante il conflitto nei Balcani, spesso si deve doppiare, perché il film è parlato in inglese anche per il mercato estero, e quindi noi non apprezziamo questa scelta di dover doppiare Penelope Cruz, perché toglie naturalezza a una storia, tra l'altro, così naturale, così non forzata, dove non ci sono comunque scene madri particolarmente difficili da gestire, no? Non
è trovi... vero, no, questo prima che Castellitto effettivamente iniziasse a girare il film, perché poi a un certo
punto... iniziato a girarlo.
E le scene madri sono intrufolate come la muffa in una casa di campagna.
E poi, tra l'altro, è anche curioso vedere Penelope Cruz che limona con Jack Black, perché l'altro coprotagonista è Emile Hirsch.
Sì, è vero.
Cioè, quello che tutti ricordano per essere il ragazzo sfigato di Into the Wild, quello che muore perché mangia delle bacche.
Esatto.
Che assomiglia sempre
di
più.
Hai fatto un po' spoiler, ti volevo dire.
Vabbè,
per chi non l'avesse visto
qualche anno fa, dai. E che più passa il tempo, forse perché non mangia più bacche, e quindi sta diventando sempre più grosso,
bacche,
e assomiglia sempre di più a Jack Black. Quindi è curioso vedere Penelope Cruz che limona Jack Black nell'ex Jugoslavia.
È vero, non è male come combinazione di cose, eh. Insomma, potete immaginarvi come funziona questo film.
Allora, dolore fisico, guerra più amore lancinante,
poesia e fotografia,
melodramma, grande melodramma.
E rallenti anche, eh?
E rallenti, e soprattutto musica roboante. Musica roboante spesso interrotta però dagli spari.
È vero, perché siamo
nell'ex Jugoslavia e quindi in una zona di guerra.
È certo. Noi per sicurezza non l'abbiamo visto per voi, Venuto al mondo, ma abbiamo visto e ci piacque assai Into the Wild. Il voto di Carmen Sita va a Tommaso, votate anche voi per Dammi solo un minuto. Salutiamo anche Eddie Vedder, che ci ascolta sempre in streaming
suonando un ukulele.
Esatto,
come
dalle
me,
Hawaii.
Come
dalle Hawaii.
Ho comprato un ukulele perché così potevo salutare con un 5 alto. Ho dato un dettaglio della mia vita privata.
È bello, è bello. Potrebbero riconoscere.
Te l'ho mai fatto ascoltare il mio ukulele?
No, però me ne hai parlato.
A casa mia
me lo fai provare?
Te lo faccio provare.
Non lo so. Sette psicopatici, il secondo e ultimo film di cui parliamo, mentre sono ancora ovviamente aperte le votazioni per darmi solo un minuto alla mail e all'SMS, cioè al numero a cui potete mandare gli SMS. Martin McDonagh ritorna dopo In Bruges, che tanto ci era piaciuto, e mantiene il protagonista Colin Farrell.
Il tarello di Dublino.
Proprio lui. Sai che ogni volta che lo vedo, anche quando ci vediamo tipo a casa sua a bere il caffè così, non riesco mai a non pensare a tu che dici il tarello di Dublino.
Però
di
cui io ogni volta sempre ridere.
Mi fa molto ridere. Ogni volta che vado da Colin, io faccio ciao Colin. Pff.
Non capisce. Un po' come Aska Seltzer.
È un po' sì, un po' Aska Seltzer, diciamo. Bene, 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 bene. Allora, questo film è di nuovo un film metacinematografico, ma molto più di quello di cui abbiamo parlato inizio puntata, cioè Argo. Sette psicopatici, titolo tradotto dall'inglese, Seven Psychopaths proprio è il titolo originale, sono i sette psicopatici che dovrebbero fare parte della sceneggiatura che scrive lo sceneggiatore non particolarmente in palla in questo momento, quando lo conosciamo, Marty. Il suo miglior amico Billy cerca di aiutarlo come può, ma nel frattempo rapisce i cani con Hans, Christopher Walken, per ricevere poi le ricompense. Ma viene rapito il cane sbagliato, uno shih tzu del boss della mala, Charlie Costello, interpretato da Woody Harrelson. E in mezzo c'è anche Tom Waits, che fa un vecchio psicopatico che va in giro con un coniglio. Olga Kurylenko, sempre sia lodata. Abby Cornish e Elena Mattson. Questo è il cast ricchissimo, veramente, della nuova opera di Martin McDonagh, che, come dicevamo, è decisamente, decisamente metacinematografica, non soltanto per padre, non soltanto per il tema e i protagonisti, ma anche proprio per come è girata e per un finale che poi denuncia ancora una volta la matrice metacinematografica. Ecco. Detto questo, è un film molto godibile, ma forse ogni tanto, un po' come ci sono gli scivoloni, non abbiamo parlato prima di Argo, Tommy, di riprese un po' di notte, disperazione e bottiglie e cose di questo
momenti
tipo.
Momenti in cui bisogna prendere delle decisioni.
Un po' telefonati.
Esatto, con delle cornamuse in sottovoce.
Esatto, cosa che noi peraltro facciamo sempre, infatti quando dobbiamo decidere qualcosa, io e Tommy andiamo nelle Highlands direttamente.
Sì, o ascoltiamo la colonna sonora di Braveheart.
A seconda insieme agli amici a Pontida. Ma comunque, questo film funziona molto bene, un film molto divertente, un film ritmatissimo con dei personaggi folli che non vogliono ovviamente essere dei personaggi a tutto tondo e non avrebbe alcun senso, con delle facce che si impongono, il cast è veramente un cast incredibile. Forse però è un film che, a differenza dell'altro di In Bruges, crede un pochino meno alla sua storia, perché stavo riflettendo che Martin McDonagh, se In Bruges riprende dilatando e intridendo di umor nero quello che poi è un genere scuro, noir un thriller, qui fa lo stesso spostandosi un po' verso il film di malavita o, per certi versi, un film alla Tarantino. Ecco, quindi abbiamo di nuovo una rivisitazione di genere che avrebbe anche una storia forte, ma a un certo punto la componente metacinematografica, soprattutto verso la fine, prende davvero il sopravvento e forse è un po' ingombrante. Detto questo, lo consigliamo senza dubbio.
Allora, caro amico Francesco, come tu ben sai, anche in questo caso Tommaso non ha visto per voi, ma non per colpa sua, ma purtroppo per le programmazioni un po' difficoltose. E in cui apro parentesi, intanto saluto tutti gli amici lavoratori del circuito cinema, quindi non sono riuscito a vederlo, ma per esempio la cosa bella di In Bruges era anche la sua componente trasposta in una grande forma cinematografica, ma anche la componente teatrale, perché forse non tutti sanno che Martin McDonagh è un drammaturgo teatrale prestato al cinema, quindi c'era anche accentuata ancora di più dal fatto che c'erano solamente due personaggi, questa stasi un po' becchettiana di dover aspettare un qualcosa e dialoghi abbastanza teatrali. Ecco, questa componente teatrale, cioè la formazione drammaturgica di Martin McDonagh in questo film, si vedono o viene fuori, come hai detto tu, l'elemento tarantiniano?
Si vede di meno, nel senso che ti ringrazio per la domanda intanto, perché è molto ben posta.
Ti ringrazio, me la sono preparata da una settimana.
No, ma si vede quando studi. Ma allora, devo dirti la verità, il gioco riprende soltanto la superficie della questione, perché il film che si immagina lo sceneggiatore protagonista, Marty, a un certo punto prevede che delle persone in una situazione che dovrebbe essere di grande concitazione, eccetera, eccetera, invece si fermino, a riflettere, un po' appunto come accade ad In Bruges. Ma ripeto, sembrava quasi che in Bruges Martin McDonagh credesse veramente tantissimo a questa piccola storia di due killer che si trovano in questa città belga, per uno tristissima e insopportabile e che invece l'altro riesce a scoprire in alcuni lati interessanti, ma in realtà tutto era poi giocato sul dialogo, sull'attesa, come dicevi tu. Qui ci sono delle cose, ma già il fatto che buona parte del film è ambientata nel deserto ti fa capire che ci sono altri tipi, si mira da altre parti, ecco, mettiamola così.
Allora, caro amico Francesco, il film che io cercherò di vedere domani, perché domani dovrebbero programmarlo, quindi recupererò al più presto, vedo che ha anche un cast di attori stratosferico, attori già di per sé molto caratterizzati. E ecco, la mia paura prima di andarla a vedere, cioè sono molto contento di andarla a vedere perché In Bruges era un bellissimo film, ma mi spaventa anche un po' il fatto di vedere una serie di attori così che ho paura che possano gigioneggiare o caratterizzare in maniera eccessiva i loro personaggi, a maggior ragione in un contesto gangsteristico. Cosa puoi dirmi a riguardo?
Guarda, intanto ti ringrazio per la domanda e poi volevo dirti che in effetti hai ragione, ma è una cosa a cui non interessa tanto Martin McDonagh. Cioè, Woody Harrelson, per esempio, che credo che non abbia mai fatto la parte di una persona sana di mente in vita sua, e probabilmente ci sono anche i motivi per cui i direttori di casting poi lo scelgono, e che lui va a farsi i provini per determinate parti. Comunque, qui è un gangster, un boss della mala veramente feroce, che però tiene più al cane che a tutto il resto. Quindi già capisci che c'è, proprio in fase di scrittura, nella delineazione del personaggio, questa vena di follia. Lo stesso Tom Waits che va in giro con un coniglio, anche se poi ci sarà il motivo. Christopher Walken che è una specie di spostato, ma neanche tanto, estremamente religioso. Vedi che questi personaggi sono veramente creati a tavolino, ma il film denuncia, come diciamo, talmente tanto la sua natura metacinematografica che è normale che sia così. Non gli imputiamo questo.
Un'ultima domanda.
Prego, anche perché poi ti tocca, dammi solo un minuto.
È una constatazione. C'è una quantità di attrici brave, perché Olga Kurylenko, che ricordiamola in Quantum of Solace della saga di James Bond, ma anche Abby Cornish, che era quella che faceva Bright Star, che ha fatto Bright Star di Jane Campion, mica male, sono molto brave. Ovviamente noi stiamo parlando da un punto di vista attoriale.
Sì,
sono estremamente brave.
Sì, no, per carità.
Confermi?
Confermo, anche se qui è un film di uomini fondamentalmente, quindi le parti femminili non sono così forti. Comunque ve lo consigliamo. Anzi, andate domani pomeriggio, andate con Tommy e basta che gli portate però delle caramelle e gli date i cuccetti, perché lui ogni tanto si addormenta.
No, in un film del genere, ora posso capire con Haneke, ma in un film del genere non dovrei avere problemi. Comunque voi le caramelle e i biscottini portateli, insomma.
Hanno votato per lui Carmen Sita,
che era in Abruzzo, ricordiamolo.
E certo, c'è stava una cana. Te lo ricordi quello della cana, dell'Abruzzo?
E il signor
era
Livore.
Guzzanti.
Sì,
no, non era Livore, era quello al telefono. Non importa. Vogliamo salutare Brunella, che dice: a me solo i 2 minuti di trailer rispetto a Venuto al Mondo mi hanno fatto scendere la catena, poi non so. Ma del resto anche noi non l'abbiamo visto apposta. Salutiamo anche Sabrina e Michela, che invece hanno detto la loro su Argo.
Ah, Sabrina, medio, dai. Allora te lo meriti, Antonioni.
Salutiamo anche Sabrina e Silvia. E salutiamo Stefano, che insieme a Carmen Sita ha decretato che Tommaso parlerà per 60 secondi di Argo. Sei pazzo, sei! A posto che non è un touchscreen quello. Tommaso Simili e tutto il suo equilibrio mentale in 60 secondi, l'ultimo film di Ben Affleck, Argo. Tommy, sei pronto? Sei nato
Sono
pronto?
Sono nato pronto.
1, 2, 3, vai.
Il 4 novembre del 1979 lo scià di Persia cade e sale al potere Khomeini. Contemporaneamente 52 lavoratori dell'ambasciata americana vengono presi in ostaggio dagli iraniani. 6 riescono a fuggire nella vicina ambasciata canadese. Sarà compito dell'agente Ben Affleck riuscire a salvarli attraverso un piano molto ben congegnato, ovvero farli passare per una troupe cinematografica che deve girare un film appunto dal nome Argo.
Potresti dirlo con la mia voce questa parte, vai.
Allora, Ben Affleck alla quarta, ciao, sono Francesco Locane. Ben Affleck alla quarta regia cinematografica si conferma un bravissimo regista che sa giocare molto bene con la regia. Un ritmo serratissimo, macchina da presa in spalla attaccata ai personaggi ed, regalandoci un film che è debitore del cinema degli anni 70, ma anche tanto spettacolare, con qualche ingenuità, ma alla fine un film vincente e molto mozzafiato. Ciao, sono Francesco Locane. L'ho fatto un po', diciamo, un Francesco Locane, però con una voce un po' troppo calda.
È vero, è vero. L'hai fatto tra l'altro perché Matteo ha scritto proprio in zona Cesarini, comunque votava te, però con la mia voce.
Va bene, va bene. Ti ringrazio Matteo, grazie, grazie, perché io sono sempre pronto e prono a nuove prove.
È vero.
Prono Raffaella, c'era anche il famoso...
È vero che c'era il film Prono Raffaella, lo show televisivo. Io devo dire una cosa, cari amiche, cari amici. Amici, una notizia musicale ritorna Murato. Lunedì la rassegna di Anip Records e Radio Città del Capo ci dà della gioia per l'unica data italiana dei Diruf. E io voglio dire che se siete abbonati e seguite un po' la programmazione della radio, soprattutto al pomeriggio, oppure su Facebook, eccetera, eccetera, potrete vincere un premio veramente, veramente bello. State sintonizzati.
Allora, la prossima settimana, oltre e la chiama in estate di Paolo Franchi, che sicuramente tutti...
Io voglio andare a vedere Dracula 3D.
Io, guarda, se devo essere sincero, preferisco vedere la chiama in estate, che almeno c'è Isabella Ferrari. Tu Dracula 3D che...
Potremmo fare un duro mestiere a testa, più...
Potrebbe essere interessante. E poi esce finalmente Il sospetto di Thomas Vinterberg, vincitore della Palma d'Oro come miglior attore, per quel gran figo immenso di Mads Mikkelsen. Quindi noi fondamentalmente abbiamo già la puntata fatta.
No, io voglio, facciamo veramente il duro mestiere critica. Andiamo a vedere i film brutti. Andiamo a vedere i film brutti.
No, vabbè, brutti. Sì, possiamo anche non vederli, parlarne lo stesso. No,
io
stasera
Dracula
l'abbiamo
vado
dimostrato
a vedere. Anzi, chi vuole venire a vedere Dracula, non glielo pago il film.
Esatto.
Perché tanto
non
è
portategli
brutto.
Le gelatine e le caramelline, quelle portatele a me domani a 7 psicopatici.
Curioso che la prossima settimana escano due film musicali: Hungarian Rhapsody, Queen Live in Budapest e Vasco Livecom 011.
È interessante.
Su cose, eh?
Su cose, ragioniere.
Ma signora mia, scriveteci a secondavisione@gmail.com. Abbiate pazienza se il podcast non è proprio immediato, ma stiamo cercando di rimettere a posto il sistema. Noi vi lasciamo ai Diruf, appunto, che saranno lunedì al Locomotive Club, e vi lasciamo anche al GR e poi a Questa è l'acqua. Da Tommaso
e da Francesco,
una buona notte e un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Città del Capo.
Ciao belli.